Libertà. Signori, libertà. La Corte di Giustizia Europea si è espressa. L'UEFA e il FIFA hanno esercitato un abuso di potere dominante sui club e quindi ha dato ragione al progetto Superlega, ha dato ragione, ha accolto il ricorso della Super League Company. E quindi, ragazzi, adesso il calcio può cambiare concretamente. Ma come? Ma qualche giorno fa hai fatto un podcast sui pronostici degli ottavi di finale di Champions League e adesso salti, scendi dal carro della Champions e sposi il progetto Superlega? No. Il progetto Superlega l'ho sempre sposato dal primo secondo e ho sempre condannato la retorica populista della UEFA e della FIFA in merito al calcio del popolo, alle piccole favole, alle piccole storie, perché sì, la Superlega ha comunicato male, ma le intenzioni della Superlega non erano quelle di escludere le povere piccole squadre e le povere realtà. No, assolutamente no. La comunicazione della Superlega è stata pessima, ma non c'è mai stata l'intenzione di escludere totalmente le piccole e fare questa lega chiusa e di brutti e cattivi. Assolutamente no. Io sposo il concetto di promozione e retrocessioni tra le competizioni. Sposo il concetto di qualificarsi, tra virgolette, per alcuni campionati, dopo lo vedremo, alle competizioni internazionali. Ma io sposo anche la continuità. Io do merito alla continuità, io do merito a quei club che non solo hanno più tifosi, non solo sono più ricchi, a quei club europei, non solamente inglesi, non solamente arabi, che non solo hanno più tifosi e sono più ricchi, ma che hanno dato tanto al calcio, hanno portato tanti introiti al calcio, hanno dato tanto ai tifosi, con grandi squadre, con grandi partite, vincendo tanti trofei, rimanendo competitivi per anni. Queste squadre qui, con il sistema della UEFA, vengono penalizzate da un campionato negativo, da un periodo negativo, e quindi le grandi realtà improvvisamente spariscono. È successo all'Inter e al Milan per anni, è successo al Liverpool per anni, è successo all'Arsenal per anni, sono emerse realtà completamente dal nulla, che hanno operato bene nel calcio, e se non operi bene non vai da nessuna parte. Ma non dobbiamo e non possiamo dimenticarci di chi ha fatto bene nella storia e di chi merita di essere in vetrina, di chi merita di essere in vetrina. Chi invece cala l'attenzione, la concentrazione, chi fa male, è giusto che gradualmente non giochi più e che comunque esca dal sistema del grande calcio europeo. E quindi l'ho progettato qualche settimana fa, c'è già una bozza di nuova Superlega, 64 squadre, girone gold, argento e blu. Calma, tra l'altro non ho capito perché oro, argento e blu, potevamo mettere bronzo. Comunque io ho la mia rivoluzione delle coppe europee, una rivoluzione che secondo me può accontentare diverse persone. L'ho studiata, mi sono messo lì, ho cercato di capire come sposare, come unire i concetti di meritocrazia e storia e grande competitività e grandi competizioni. Ma adesso andiamo ad analizzare insieme cosa ho fatto. Sono andato nel sito della UEFA, ho guardato il ranking UEFA degli ultimi 10 anni. Ho preso quante squadre? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 per 4, non mi ricordo quanto faccia, 16 per 4, fa 32, 64 squadre, esattamente le stesse della Superlega, 64 squadre. E cosa ho detto? Ho detto: ragazzi, prendiamo queste 64 squadre, basiamoci su quello che possono essere dei modelli come l'Eurolega, come la URC, lo United Rugby Championship, a livello di format, di competizioni, e attraverso il ranking degli ultimi 10 anni ho messo queste squadre dalla prima e dalla 64esima e ho creato 4 competizioni. La prima è la Champions League, così manteniamo il nome che tanto piace e che tanto fa marketing. La seconda è l'Europa League, stesso nome, Coppa UEFA mi piace di più, ma chiamiamola Europa League, che è più moderna, così è più snella, più young. Conference League, come la terza competizione europea, e poi una quarta, la Rookie League. Vi vado ad elencare le squadre partecipanti, ma dopo vi spiegherò il format per bene. Chi partecipa alla Champions League? 16 squadre. Ci basiamo sul ranking degli ultimi 10 anni. Quindi non andiamo troppo indietro nel tempo, non andiamo troppo avanti, ma non rimaniamo su quello che c'è adesso. 10 anni, secondo me è un buon sistema, no? 10 anni. Cosa hanno fatto le squadre negli ultimi 10 anni? E ho messo nella Champions League Real Madrid, Bayern Monaco, Barcellona, Juventus, Chelsea, Atletico Madrid, Liverpool, Paris Saint-Germain, Siviglia, Manchester United, Borussia Dortmund, Porto, Arsenal, Benfica, Ajax e Manchester City. Ne mancano tante, ma state calmi, andiamo all'Europa League. Roma, Napoli, Tottenham, Shakhtar Donetsk, Bayer Leverkusen, Villarreal, Inter, Basilea, Olympique Lyon, Red Bull Salisburgo, Milan, Zenit San Pietroburgo, poi bisognerà vedere con le squadre russe eccetera, Red Bull Lipsia, Dinamo Kiev, e qui sarebbe difficile ipotizzare uno scontro Zenit-Dinamo Kiev, ma per farvi capire, Sporting Club de Portugal, che non è Sporting Lisbona, rispetto, e Eintracht di Francoforte. Conference League, attenti perché non abbiamo finito, Olympiacos, Monaco, Lazio, PSV, Club Brugge, Schalke 04, sì, anche il retrocesso Schalke 04 merita di partecipare alle competizioni europee. Feyenoord, Valencia, Fiorentina, Braga, Copenaghen, Marsiglia, AZ Alkmaar, Dinamo Zagabria, Beşiktaş e Anderlecht. Quarto campionato, la Rookie League. Atalanta, Celtic, Gent, Galatasaray, CSKA di Mosca, Wolfsburg, Slavia Praga, Ludogorets, Rangers, Victoria Pilsen, Young Boys, PAOK Salonicco, West Ham, Fenerbahce, Borussia Mönchengladbach. Big, altre big escluse. Betis Siviglia, Real Sociedad, Athletic Bilbao, Genk, Lille, Spartak Mosca, Union Berlino, che ha partecipato alla Champions, Nizza, Bode Glimt e Union Royale Saint-Gilloise. Detto questo, state calmi. Format Champions League. Gare solo andata, quindi sono 15 partite, una volta in casa, una volta in trasferta, si decide il calendario e basta. Gare solo andata, 15 partite, occhio, non sono poche, però 15 partite, 15 grandi partite. Final 8 in gara secca, in campo neutro, si decide una sede, facciamo Lisbona, dove ci sono diversi stadi, facciamo Londra, dove non ce ne sono altri, facciamo Madrid, Final 8, gara secca, quindi quarti, semifinale, finale. Massimo per vincere la competizione sono 18 partite. Pensate a quelle della Champions League. Sono 6 partite nel girone, 8 con gli ottavi, 10 con i quarti, 12 con le semifinali, 13 con la finale. Ora, ditemi voi se più o meno. Certo, sono 5 partite in più per vincere, ma attenzione, perché col nuovo sistema della Champions League sarebbero 8 partite fisse e dopo si parte a cosa? Dai quarti e dagli ottavi di finale. Siamo comunque lì. 15 partite competitive che contano per arrivare tra le prime 8 e dopo Final 8 in gara secca. Naturalmente andiamo a prendere prima contro ottava, seconda contro quarta, quello che sapete, insomma, prima contro ottava, seconda contro settima, terza contro sesta, quarta contro quinta, con dei benefici con chi ha fatto meglio in regular season. Quindi, potenzialmente, dopo i 120 minuti, se sussiste la parità, passa la squadra meglio classificata. E quindi la competitività c'è anche nelle partite di regular season. Potenzialmente puoi fare nei 90 minuti i quarti e nei 120 in semifinale, come preferite. Però, diamo un buon numero di partite. Tante, perché io non sono contro a giocare 1000 partite, non me ne frega niente. Perché questi sarebbero grandi introiti e darebbero la possibilità a queste squadre di avere una bella rosa lunga, di giocare anche il campionato. Quindi 15 partite, si deve entrare fra le prime 8 e poi ci si gioca la Final 8 per vincere il trofeo. Attenzione, non faccio sconti a nessuno, abbiamo detto la Final 8 in gara secca, le ultime 4 si giocano il posto nella competizione. Come? L'ultima retrocede direttamente dalla Champions League all'Europa League. Quest'anno, mettiamo caso, in competizioni quest'anno l'Ajax arriva ultimo, perché è la squadra più debole d'Europa in questo momento fra quelle della Champions League. L'Ajax va direttamente in Europa League. E le altre tre come si giocano il posto? Attenzione, e qui andiamo all'Europa League. Abbiamo detto 4 si giocano la retrocessione e la permanenza a categoria, l'ultima retrocede direttamente in Europa League. Nell'Europa League, che abbiamo detto sono 16 squadre, un'altra Eurolega, un'altra URC, quello che volete, un'altra Champions League come ve la dico io, la prima dell'Europa League saluta la competizione e ciao ciao, va direttamente in Champions League l'anno dopo e prende il posto della retrocessa ultima. Ma attenzione, perché non è finita qui. Chi arriva dal secondo al quarto posto in Europa League, si gioca il posto, esattamente come succede in Bundesliga tra la Bundesliga e la Zweite Bundesliga, con chi è arrivato tra le ultime in Champions League. Quindi stiamo parlando del quindicesimo, quattordicesimo e tredicesimo posto. Queste qui si giocano con la seconda, terza e quarta. Come funziona l'Europa League? In maniera analoga alla Champions League. Quindi abbiamo 15 partite senza andata e ritorno. Magari fate 7 in casa, 8 in trasferta, 8 in casa, 7 in trasferta, quello che volete. Diamo valore a quella competizione lì. Creiamo stabilità. Non sballottiamo mille squadre. Diamo la possibilità comunque a 14 squadre della Champions League di rimanere in Champions League. Ma attenzione, chi fa male non è che viene cacciato. Cioè, chi fa male ha comunque la possibilità di giocarsi il posto. Viene messo in discussione, ma ha la possibilità per giocarsi il posto. E attenzione, per rimanere all'interno della categoria, abbiamo la bellezza di 15 partite. 7 in casa, 8 in trasferta, come vi ho già detto. Quindi non è che uno non abbia tempo. Ce l'hai come? Non c'è il fallo, l'espulsione in gara secca. No, non c'è il fallo da rigore in gara secca. C'è un sistema che sia competitivo, che sia giusto, che veramente porti chi meriti. E poi, insomma, voglio dire, vincere il trofeo, vincere la competizione, cioè la gara secca, diamo dei benefici a chi ha fatto meglio in casa e in trasferta, spareggi invece tra chi deve salire e chi deve scendere, ok? Tra Champions League e Europa League. Stessa cosa Conference League e Rookie League, quindi chi arriva ultimo in Europa League va in Conference, penultima, terzultima, quartultima spareggi con quelli della conference, chi vince la conference va su, e stessa roba con la rookie league, chi vince la rookie league va su e chi invece deve retrocede, stessa cosa, identica cosa, sistema, promozioni, retrocessioni, come possono le altre squadre, quelle che ho escluso, entrare a far parte del grande calcio europeo? Perché attenzione, giocare la competizione europea deve essere un lusso, deve essere un vanto, non deve essere un episodio sporadico, non deve essere una roba da one season wonder, deve essere una cosa importante, deve essere una cosa che vale la pena. Ma io ho pensato anche a questo, ho pensato al sistema di promozioni e retrocessioni per chi? Per le altre nazioni, cioè quelle escluse rispetto ai club citati, e per gli altri club delle nazioni invece che portano dei club reali. Prima cosa. Nella Rookie League, la Rookie League sarebbe la competizione con più sbalzi. Cioè, è l'ultima competizione. È la competizione un pochettino più sacrificata, se vogliamo. Perché, va bene, chi vince va su in Conference League. Seconda, terza e quarta si giocano gli spareggi per salire in Conference League. Ma attenzione. Attenzione alla Rookie League. Perché dal nono posto fino al sedicesimo, cosa voglio fare io? Voglio che queste squadre vengano messe in discussione e che si giochino gli spareggi per entrare per uscire potenzialmente dalla competizione europea e per favorire invece chi sta salendo e chi vuole salire. Attenzione, ma di chi stiamo parlando? Quali sono queste squadre? E perché voi mi dite, cavolo però Pietro sei cattivo, cioè alla fine vedi che i potenti vincono sempre, quindi la Champions League, Europa League e la Conference League non vengono così messi in discussione. No, perché chi è forte non sta in Rookie League, ok? Chi è forte non sta in Rookie League, la Rookie League è il limbo, è il purgatorio. Il limbo sta nell'inferno, il purgatorio sta nel purgatorio, però è il purgatorio. Il paradiso è la Conference League o l'Europa League, la Champions League. Invece la Rookie League è la Lega dei Rookie. Quindi vi faccio capire quelli delle matricole di quelli che stanno entrando nelle competizioni, però la loro chance ce l'hanno. Come? Naturalmente salendo gradualmente. Non è una lega facile, ma salendo gradualmente. E ricordo che tu, se sei veramente forte, arrivi fra le prime 8 o arrivi a giocarti il salto di categoria, perché hai anche in Rookie League 15 partite a disposizione. 15, non 4-5, non sei nel girone, non in mezzo alle soste delle nazionali, giocatori che tornano un giorno prima dal Sud America. No, 15 partite. Detto questo, il sistema di promozione e retrocessioni. Consideriamo gli stati presenti. Sono presenti quanti stati fra che portano squadre nelle competizioni europee, stabilendo il ranking degli ultimi 10 anni da adesso? Sono la Germania 1, Italia 2, Inghilterra 3, Spagna 4, Francia 5, Portogallo 6, Olanda 7, non numero di squadre ma sto contando, Belgio 8, Turchia 9, Ucraina 10, Svizzera 11, Russia 12, Grecia 13, Scozia 14, Repubblica Ceca 15, Austria 16, Danimarca 17, Serbia 17, Serbia 18, Polonia 19, Croazia 20. A livello di UEFA ci sono 55 nazioni, quindi restano scoperti 35 paesi che, stabilendo il ranking di adesso, non porterebbero alcuna squadra. E non è giusto, bisogna... Calma. Durante l'anno facciamo giocare cosa? I tornei delle regioni. Quindi dividiamo queste 35 nazioni in gironi da 4. E dopo vi spiegherò perché. Chi vince questi gironi a 4, deve essere una squadra quindi importante, cioè stiamo parlando... Nella Norvegia non c'è il Bodo Glimt o il Molde è una squadra molto forte, bene, allora può accedere agli spareggi di Rookie League, può giocarsi la sua chance. Facciamo accedere le quattro vincitrici dei gironi del torneo delle nazioni, quindi girone A abbiamo Andorra, Liechtenstein, tutto quello che volete, Estonia eccetera. Quali squadre portano questi paesi nel torneo delle nazioni? Portano i campioni nazionali dell'anno prima, ok? Quindi state tranquilli che dal campionato delle piccole si passa, c'è l'opportunità. Questi giocano un torneo internazionale fra di loro e i quattro vincitori salgono in... anche qua si può stabilire playoff, cioè devono stabilire i playoff. Però chi vince sale e si va a giocare gli spareggi. Si fa a giocare gli spareggi. Quattro vincitori contro quattro delle squadre messe in discussione in Rookie League. Naturalmente, se dovesse succedere che una squadra serba retrocede, si aggiungono squadre, cioè il torneo delle nazioni dà la possibilità di aggiungere, per quanto mi riguarda, più o meno paesi, di creare gironi da 13, da 14, da 15, a seconda del ranking, anche qui storico, per quanto mi riguarda. Quindi se ci sono meno paesi rispetto a prima, per un motivo che dopo vi spiego, può starci che il torneo delle nazioni accolga più squadre e accolga più paesi. Però vi ho preso le 35 nazioni che mancano. Però Pietro, cavolo, ma mi stai dicendo che il Bologna non potrà mai giocare le coppe europee? Assolutamente no. Ve ne ho dette 4 che si vanno a giocare gli spareggi per entrare in Rookie League. E qui sorge un pochettino il problema, nel senso che ne metterei altre 4 provenienti dagli stati che abbiamo già citato. In che ordine? Controllando quante squadre hanno dato i singoli stati nel corso dei 10 anni alle coppe e quante squadre sono presenti nelle competizioni di cui abbiamo già parlato, viene fuori che Germania e Italia ne hanno date 8, Inghilterra 7, Spagna 6, Francia 4, Portogallo 4, Olanda 4, Belgio 3, Turchia 3, Ucraina 1, anzi 2, pardon, Svizzera 2, Russia 2, Grecia 2, Scozia 2, Repubblica Ceca 2, Austria, Danimarca, Serbia, Polonia, Croazia 1. Attenzione, e li ho divisi in questo ranking, cioè la Germania e l'Italia stanno sopra l'Inghilterra, perché la Germania e l'Italia hanno dato 8 squadre negli anni. La Germania e l'Italia hanno raccolto evidentemente più punti delle squadre inglesi negli ultimi 10 anni. Quindi, se dovesse succedere che viene fuori un nuovo campione nazionale o una nuova new entry, allora le accogliamo, nel senso, il Bologna entra a far parte delle prime 8, perché sono 8 squadre italiane, il Bologna entra a far parte delle prime 8. Bologna arriva ottavo, potenzialmente da ottavo si può giocare la possibilità di entrare a far parte delle coppe europee e di giocarsi gli spareggi contro una delle altre squadre che stanno retrocedendo dalla Rookie League. Ricordatevi che 8 in discussione in Rookie League, 4 giocano contro le vincitrici dei gironi dei tornei delle nazioni e altre 4 contro le squadre che vi ho già citato che già portano squadre, i paesi che vi ho già citato che già portano squadre alle competizioni europee. Quindi banalmente, ragazzi, Se il Newcastle vince il campionato, il Newcastle si può giocare assolutamente un posto nella Rookie League. Se l'Aston Villa arriva terzo, vale di più di chi del fatto che l'Aberdeen, per esempio, che è il paese della Scozia, arrivi secondo in Scozia. In quest'ordine qui. Ma se in Italia le prime otto sono le stesse che troviamo nelle coppe europee, se in Germania le prime otto sono le stesse che troviamo nelle coppe europee, allora non ha senso. Bisogna stabilire un ranking. Bisogna stabilire un ranking. Quindi anche qui si stabilisce un ranking. E bisognerà ogni volta pensarci gradualmente. Ma questo è un sistema, secondo me, democratico. Hanno la precedenza i campioni nazionali, e anche qui i campioni nazionali a seconda del ranking, nel senso che se il Kaiserslautern vince il campionato in Germania vale di più dell'Aberdeen, dato che la Scozia ne ha date due, ok? Però diamo precedenza ai campioni nazionali. Ci sono nuovi campioni nazionali di questi stati qui che hanno già dato squadre alle competizioni europee? Bene, questi qui hanno la precedenza. E naturalmente la Germania ha la precedenza sull'Italia, sull'Inghilterra, e l'Italia sull'Inghilterra, l'Inghilterra sulla Spagna, e così via. Però chi vince ha la possibilità in automatico. Se invece non ci sono nuovi campioni nazionali, non ce ne sono proprio, strano, però può essere, allora a questo punto andiamo a fare il ranking. Quindi chi arriva secondo in Bundesliga vale di più di chi arriva secondo in Inghilterra, chi arriva quarto in Italia vale più di chi arriva quarto in Francia, cioè facciamo tutte queste scalature qua per bene, e dopo stabiliamo quali fra questi paesi ha quattro squadre che meritano più degli altri. Naturalmente ragazzi, qua siamo soggetti a un po' di sfiga, cioè se mettiamo caso il Lille vince il campionato, ok? Però la Real Sociedad vince il campionato in Spagna, in Inghilterra vince il campionato l'Aston Villa, in Italia vince il campionato il Bologna, e in Germania vince il campionato il Friburgo. Sfiga, perché ovviamente sono quattro stati superiori alla Francia, e quindi il Lille rimane fuori. Però insomma, generalmente nei campionati nazionali le squadre che già sono dentro le competizioni europee arrivano più in alto, quindi è difficile che ci sia ci sia un grandissimo ricambio generazionale, perché le squadre che vi ho citato verosimilmente sono le migliori. Detto questo, siamo aperti a nuove chance, ma il fatto che il Bologna arrivi terzo, mi piace citare il Bologna, però è l'unica delle grandi in Italia, il fatto che per esempio il Parma arrivi terzo in campionato non significa che l'anno dopo debba giocare la Champions League, significa che possa entrare nel sistema delle coppe europee, perché in Champions League c'è il Benfica, che cavolo, sono 70 anni di storia che vince il campionato in Portogallo e merita di giocare quel campionato lì. Se il Bologna avrà un progetto, se il Bologna la supererà a livello storico, allora la raggiunge. Se il Parma supererà il Benfica a livello storico, allora saremo tutti felici e contenti. Questo è il mio sistema, questa è la mia rivoluzione, fatemi sapere cosa ne pensate. Come al solito non posso far altro che ringraziarvi per avermi ascoltato e darvi appuntamento ad un prossimo podcast.